Oggi le vicende di cronaca ci costringono a tornare a parlare di morti, o forse per meglio dire omicidi sul lavoro, non senza dimenticare di dare un occhio a quello che sta succedendo in Rai con i giornalisti sul piede di guerra. Ciao a tutti e a tutti, io sono Fabio Perrone da parte di Paese Reale e benvenuti alla decima puntata di Fardelli d'Italia, la nostra rubrica settimanale nella quale indaghiamo falle e contraddizioni della politica italiana. Cari ottoliners, come va? Purtroppo per chi lavora nel nostro paese le cose continuano ad andare piuttosto male. Si chiamavano Paolo Casiraghi, Adriano Scandellari, Alessandro D'Andrea e Vincenzo Carsillo, i quattro deceduti nella tragedia che si è consumata sul lago di Suviana, nella centrale elettrica Enel, appunto nei pressi di Bologna, nella provincia di Bologna, sull'Appennino bolognese appunto. Si potrebbe parlare, come al solito, di tragedia, di fatalità, ma noi preferiamo chiamare questo tipo di episodi omicidi sul lavoro. Iniziano le recriminazioni, le dolorose rimostranze, doverose rispetto a quello che è accaduto a seguito della tragedia, ed ovviamente ci sono storie, biografie familiari e dolori strazianti dietro a quello che è, secondo molti, l'ennesimo caso di morti sul lavoro. Perché utilizzare però la parola omicidi? Parole forti, potreste dire voi. Eppure un fondamento logico di questa scelta verbalmente più forte c'è e come. Possiamo anche dirci che ogni giorno in Italia tre lavoratori non possano tornare a casa perché schiacciati da un macchinario, caduti da un ponteggio o vittime di qualche altro tipo di crollo, solo per un destino cinico e baro, figlio di una fatalità avversa, e che quindi in qualche misura ci sia poco da obiettare, recriminare e poco da combattere in quella che è di fatto una strage senza fine. Pensate che nel nostro paese siamo a 119 morti sul lavoro, 119 omicidi sul lavoro nel 2024, sono già 19 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e non vorremmo sembrare crudeli nel definirlo l'ennesimo grande record del governo Meloni, perché purtroppo il problema è storico, antico e preesiste certamente a questo esecutivo. Inoltre, un altro dato decisamente allarmante è che la media su scala nazionale è di un infortunio al minuto, ovvero sia per ogni morto che noi conosciamo ce ne sono altri 9, 99 che scampano la morte di poco o che comunque perdono un arto, un dito o vengono in ogni caso coinvolti in un incidente sul lavoro da cui deriva un infortunio, a volte permanente, a volte temporaneo, ma comunque un brutto spavento e una cosa di per sé grave. Ribadiamo quindi: tre morti al giorno, più di 1000 all'anno e un infortunio al minuto nel nostro paese. Sono statistiche che ci fanno, rendere chiaro, ci evidenziano senza ombra di dubbio che il problema non si possa circoscrivere a una susseguenza di fatalità inesorabili, ma che ci sia qualche forma evidente, grave, di negligenza dal punto di vista della sicurezza, strutturata, sedimentata nella cultura del lavoro del nostro paese. Pensate paradossalmente che non esiste una banca dati nazionale per quello che riguarda le statistiche sugli infortuni e le morti sul lavoro. E la domanda potrebbe essere: perché manca una cosa così importante in un paese che ha un problema di morti sul lavoro così evidente? Probabilmente manca la volontà politica di costituire questa banca dati, perché se questa esistesse delineerebbe un quadro molto chiaro in cui ad accrescere progressivamente il numero di queste tragedie è il sistema di far west all'italiana dei subappalti, delle liberalizzazioni selvagge, che ha portato all'esternalizzazione di funzioni chiave all'interno delle imprese, comprese le funzioni della sicurezza. E spesso e volentieri, se la logica di chi deve fornire il servizio di sicurezza è diversa ed è un interesse contrapposto a quello di chi paga per quel servizio, cioè l'azienda stessa, ecco spiegato perché in qualche misura è nella fisiologia delle cose che aumentino infortuni e incidenti anche mortali sui luoghi di lavoro del nostro paese. Ciò che la politica tace, ma che gli imprenditori sanno benissimo, è che dietro alla riduzione dei costi collegata agli scarsi controlli e ai subappalti si nasconde proprio l'origine del problema, e dunque noi stiamo barattando di fatto vite umane di lavoratori dipendenti con maggiori entrate, minori costi e quindi maggior margine di profitto per chi invece porta avanti la logica imprenditoriale. Se nella strage di Brandizzo abbiamo ad esempio scoperto che non venivano fermati i treni e il meccanismo di sicurezza era affidato a un capo squadra che urlava per evitare pericoli e collisioni, vogliamo verificare e vogliamo scommettere sin da adesso che nella strage invece di Suviana i dipendenti non avevano un adeguato livello di formazione e di sicurezza, mancassero delle attrezzature? Quello che già si sa per certo è che in ogni caso lavoravano in tantissime in condizioni di subappalto ed ecco che quindi ancora una volta si ritrova quel pavimento, quel contesto che abbiamo ampiamente descritto essere strutturale nel sistema del lavoro italiano ed essere foriero di morte e dolore. È il sistema nel suo complesso che produce tendenzialmente lavoratori poco formati perché non si investe sulla formazione, in cui ci sono carenze dal punto di vista della sicurezza e a questo si assommano fortissime pressioni per consegnare in tempo lavori che spesso e volentieri sono impossibili e che di fatto creano i presupposti ideali per ogni forma di incidente. Feriti e morti, ancora una volta, lo ribadiamo, sul mondo del lavoro. E dunque la disponibilità ad ogni orario, la precarietà del lavoro, non fanno che, come dire, essere un pezzo chiave di un meccanismo che è malato nel suo complesso, in cui le morti, gli omicidi sul lavoro, non sono la fatalità, ma frutto di una fisiologia della statistica. Il quadro era già drammatico, ma la modifica al codice degli appalti voluta da Salvini non ha fatto che peggiorare questo scenario. Non è un caso, lo ripetiamo, che la maggior parte, la totalità dei lavoratori di Suviana erano in realtà in subappalto e dunque verifichiamo, come dire, ancora una volta confermata la nostra tesi. Pensate che poche settimane prima, proprio l'8 di marzo, CGIL e CISL e UIL congiuntamente avevano proclamato uno sciopero proprio per combattere ed esprimere una forte contrarietà all'esternalizzazione di alcuni servizi fondamentali in quella centrale, servizi legati alla sicurezza, e dicevano i sindacati questo avrebbe creato i presupposti di un maggior pericolo per i lavoratori, detto fatto purtroppo. Se sperate di trovare queste informazioni in un bellissimo telegiornale della RAI, il TG della Sera ad esempio, vi auguriamo un grande in bocca al lupo. Questo perché mentre gioca di fatto, favorendo gli imprenditori, gioca la roulette russa con la vita degli operai, anche questo governo indirettamente, beh, contestualmente sta procedendo a colonizzare a sprombattuto anche la RAI, trasformando Telemeloni sempre di più in Telemeloni. Anche perché si avvicinano le elezioni europee.
La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la RAI nel proprio megafono.
Lo ha fatto attraverso la commissione di vigilanza che ha approvato una norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio.
Non solo. RAI News 24 potrà trasmettere integralmente i comizi politici senza alcuna mediazione giornalistica, preceduti solamente da una sigla.
Questa non è la nostra idea di servizio pubblico, dove al centro c'è il lavoro delle giornaliste e dei giornalisti che fanno domande anche scomode. Verificano quanto detto, fanno notare incongruenze.
Per questo, gentili telespettatori, vi informiamo che siamo pronti a mobilitarci per garantire a voi un'informazione indipendente, equilibrata e plurale.
Indipendente, equilibrata e plurale.
Chiariamo, non è che chi ci fosse prima agisse in maniera granché differente. Si è sempre saputo che c'è un problema di lottizzazione della RAI e che anche la terzietà, la trasparenza sono in realtà figlio di lotte di contrapposizione. Da una parte e dall'altra si tira e alla fine un equilibrio nel mezzo lo si cerca di trovare. Non è proprio quello che noi speriamo per la trasparenza della nostra informazione, ma ha sempre funzionato così. La differenza che c'è oggi è che il governo di destra davvero, non può che attuare questa logica nello specifico. E come lo ha fatto? Bene, attraverso la commissione di vigilanza RAI ha fatto in modo che vi fosse la possibilità da parte dell'esecutivo, dei membri del governo, di uscire, esulare dal rispetto del criterio della par condicio per informare a livello istituzionale l'operato del governo. Tradotto, i cittadini potranno sapere che cosa effettua l'esecutivo senza un giornalista che debba mediare le informazioni che l'esponente del governo in questione dice in televisione e con una sola sigletta che verrà frapposta come se fosse un annuncio, diciamo, di natura pubblicitaria, con un jingle dedicato. Capite bene che questa cosa, in un contesto di prossimità alle elezioni europee dei primi di giugno, equivale a dire che, per quanto in teoria finalizzato all'informazione sull'operato istituzionale, membri del governo come Salvini, Meloni e Tajani andranno in TV con il loro benfaccione a raccontare il loro operato e le loro idee avranno modo di circolare esulando dal criterio di parità rispetto alle parole delle varie opposizioni. Semplicissima deduzione di, come dire, possiamo arrivare a chiarirlo e concludere. Il governo si prende tutto lo spazio che può facendo propaganda per se stesso e quindi cercando di fatto di migliorare i propri esiti elettorali. Capite dunque? Con la scusa di dare informazioni di carattere istituzionale, il governo ha deciso di dare un bel calcio nel sedere al criterio della trasparenza, del racconto giornalistico e della par condicio, del rispetto, diciamo, della parità di diritti di tutte le opinioni politiche in campo. Per fortuna, noi qui, su Ottolina TV, l'unica par condicio che conosciamo è quella dei fardelli, che da un lato e dall'altro continuiamo a osservare. Gli elefanti nella stanza della politica italiana. Boop boop boop.